battere più forte del tuo cuore. Con la schiena rotta torna a casa, dici amore. E l'indomani sarà buio come sempre stato. Vedrai correre lontano chi non ha mai pagato. Ma sogno ancora prati verdi e gente lì a cantare. Senza sudore puoi capitale affondare. Basta il lavoro e l'occidente affonda. E basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta il lavoro, dico basta il lavoro. Basta il lavoro e l'occidente affonda. E basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta il lavoro, dico basta il lavoro. Ogni serata d'agosto non ha più luna né stelle, ma vedi oltre ogni festa ciminiere. Non fermarsi mai.
Allora, sono le 12.05 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con il consueto appuntamento di Corrispondenze Operaie anche per oggi, lunedì 13 di giugno. Ricordiamo naturalmente prima il conto corrente postale della radio 6180 4001, per sottoscrivere appunto a Radio Onda Rossa. Il telefono 0649 1750, per chiamare in radio quando volete, come volete. E il sito della radio www.ondarossa.info. Ricordiamo naturalmente che fino alle 3 di oggi si può andare ancora alle urne per votare ai referendum sull'acqua, sul nucleare, sul legittimo impedimento. Insomma, quindi invitiamo ancora a farlo, visto che ancora ufficialmente, insomma, il quorum non si è ancora raggiunto, visto che le ultime pressioni riguardano quello di ieri sera del 41,1% alla 22 appunto di domenica. Quindi va bene, invitiamo naturalmente soltanto a votare andiamo appunto nello specifico della nostra trasmissione. Abbiamo fatto una corrispondenza, abbiamo registrato una corrispondenza ieri con i lavoratori di Auchan, visto che appunto oggi lavorano, quindi non avevano l'opportunità di intervenire in diretta sugli scioperi che hanno svolto nelle giornate festive e abbiamo affrontato anche le polemiche che ne sono uscite fuori sui vari quotidiani, le falsificazioni fatte dai vari quotidiani. Ma io lascio appunto subito la parola alla registrazione fatta con il lavoratore di Auchan di Casalbertone e noi ci risentiremo per la seconda corrispondenza fra una mezz'oretta circa. Allora, siamo in onda con il collegamento di oggi con i lavoratori di Auchan. Siamo in collegamento con Alfonso, un compagno dei Cub che lavora appunto in questo grande centro commerciale. Va bene, io ti inviterei intanto a raccontare gli scioperi che avete fatto la domenica, perché e come sono andati, anche le polemiche che ne sono susseguite.
Sì, vabbè, la storia è un po' lunga, nasce praticamente dalla firma dell'ultimo contratto del commercio, che prevede un ulteriore aumento praticamente dei domeniche obbligatorio per tutti i lavoratori del commercio. Questo ha creato, fin da la firma che hanno sottoscritto sia Will sia CISL circa 4-5 mesi fa, c'è una serie di problemi all'interno tra tutti i lavoratori. Fra l'altro, appena è stato firmato il suo contratto, sono scoppiati degli scioperi praticamente diffusi un po' in tutta la penisola, soprattutto nel settore della Coop. E quindi anche da noi è chiaro che, come dire, la bomba sociale è scoppiata. Già precedentemente c'era stato l'obbligo, il contratto del 2008, del lavoro domenicale per il 30% di tutte le domeniche aperture che danno i comuni. Con questo contratto viene ribadito questo obbligo, in più viene attuata praticamente una interpretazione tutto unilaterale del decreto Bersani, che alla fine praticamente aggiunge altre 8 domeniche a quelle che già bisognava fare precedentemente. In più questo contratto introduce la cura Mattione, diciamo, per quanto riguarda i trattamenti di malattia, perché toglie, diciamo, dà la possibilità a qualunque lavoratore del commercio di avere soltanto 4 eventi di malattia per i primi 3 giorni all'anno, i primi 2 pagati al 100%, il terzo pagato al 75%, il quarto al 60%. Quindi dal quinto in poi il lavoratore non viene più pagato, i primi 3 giorni di malattia non vengono più pagati, va a zero. E diciamo i percorsi sono iniziati praticamente 2 mesi fa, siamo arrivati allo sciopero della CUB del 6, mi pare, abbiamo fatto anche là, abbiamo fatto un grosso sciopero che ha chiuso la mattina l'ipermercato, quindi tutti i settori produttivi sono stati chiusi. E ci sono stati problemi interni con l'assemblea e con la UIL, dove ci sono state grosse contestazioni. La UIL da noi non ha ulteriormente peggiorato con integrativo il già merdoso contratto del commercio che si è firmato, ma questo non tanto perché la UIL non lo vuole fare, quanto perché ci sono stati dei grossi problemi in assemblea. C'è stata un'assemblea veramente drammatica, con contestazioni ai sindacalisti da tutti, che provenivano dalla platea da tutte le parti, per cui per adesso si sono astenuti. Poi siamo arrivati presto a questo sciopero, che fra l'altro non ci aspettavamo che avesse, diciamo, quest'eco mediatico così forte. Sinceramente pensavamo che, come sempre, saremmo stati ignorati. Sembra che siamo andati praticamente su tutti i giornali, c'è stato pure un servizio, se non sbaglio, su Rai 3, adesso poi c'è stato un articolo che ha fatto Telese sul Fatto Quotidiano, con tagli però molto molto sbagliati e molto molto demagogici, perché c'era pure la volontà da parte dei lavoratori, facendo questa forzatura dello sciopero, di poter arrivare praticamente pure a stilare un contratto integrativo riguardante l'ipermercato, che migliorasse comunque già ciò che il contratto nazionale ha distrutto. E i tagli che sono stati dati, secondo noi abbiamo fatto una lezione, sono stati in alcuni giorni, in particolare del Messaggero, molto molto ambigui, nel senso che hanno creato la premessa di una specie di guerra tra poveri, quasi che i lavoratori non fossero degli scansafatiche che non gli vanno a fare un cazzo, quando invece si sa benissimo che, insomma, nei settori nostri sono i settori a più alto tasso di produttività e di sfruttamento che ci stanno adesso in Italia, anche poi forse di ogni settore ancora si guadagna qualcosa. E per cui se i radioascoltatori vogliono andarsi a leggere praticamente con tutta una serie di tribù che sono uscite sulla parte dell'articolo del Messaggero, dove ci stanno i commenti, insomma, sarebbe il caso, insomma, che si informassero bene, perché sono state dette cose molto pesanti. I lavoratori sono stati attaccati con un fare, diciamo, autoritario e fascista, soltanto perché hanno scioperato per i loro diritti, non hanno fatto niente di che. Ci sono stati alcuni commenti in cui che inneggiavano al licenziamento di massa dei lavoratori dello Shan. Questo è molto grave, perché comunque crea un clima di tipo molto torbido, che incentiva praticamente la guerra tra poveri. Ecco, questa è la valutazione che facciamo noi.
Sì, voi siete andati in sciopero le domeniche, fra l'altro anche quella del 1° maggio, se non mi sbaglio, insomma, in cui
alla fine è stato, diciamo, non è arrivata la deroga, però sì, avremmo fatto sciopero, certo.
Sì, no, però insomma, in altre parti d'Italia.
No, in altre domeniche sì, in altre parti d'Italia ci sono stati grossi scioperi. Io ho detto nel settore della grande distribuzione, soprattutto in Toscana e in Emilia, pure a Torino, che abbiamo la RSU della Plaga pure a Torino, della CUB pure a Torino.
Sì. E poi praticamente uno dei punti di questo sciopero riguardava anche a fronte di una maggiorazione, diciamo, esatto, ridicola, esatto, di 30 euro, il diritto di sciopero veniva...
No, è sbagliato quello che hanno scritto i giornali.
Ah, è sbagliato.
Infatti pure quello è stato completamente... Cioè, infatti la cosa ci ha molto stranito, perché sono state... Allora, gli articoli, l'articolo soprattutto è stato fatto a Messaggero e poi quello del Corriere, sono stati veramente, secondo me, fatti in maniera...
Io leggevo pure su Repubblica a questo punto.
Secondo me erano finalizzati a creare guerra tra poveri, ed è esattamente poi quello che è successo.
Una cosa
molto brutta, perché la maggiorazione domenicale che viene data ai lavoratori del commercio è di 2,7 euro l'ora, 2,7 euro netti l'ora, capisci? Per 6 ore per chi fa full time, capisci te che sono 30 euro, stiamo parlando di 16 euro nette in busta paga a domenica, per chi è full time. Logicamente che chi è full time, cioè la stragrande maggioranza dei lavoratori della grande distribuzione, e pure dello Shan, perché è chiaro che sia che è così, visto l'uso liberistico e selvaggio che ormai c'è sta qui su questa tipologia di lavoro, che non è più, diciamo, quella che veniva richiamata dalla legge, ma ormai è una specie di orario flessibile che viene appiccicato a donne che hanno pure una marea di problemi familiari. Ma fra l'altro questa cosa era anche richiamata dal volantino. E quindi stiamo a parlare di magari di 8 euro a domenica, non stiamo a parlare di 30 euro.
Quindi anche le notizie che hanno riportato,
perché non abbiamo fino al contratto nazionale, uno dopo un'assemblea con la UIL e con la RU, praticamente un aumento neanche al 70%, al 60%. Quindi stiamo a parlare di passare da 2,7 euro a 5,8 euro l'ora. Quindi adesso passiamo a prendere i 30 euro, noi stiamo a richiedere, non ce l'abbiamo.
Quindi insomma sono falsate nelle notizie che riportano i giornali, è buono dirlo, perché, insomma, dalla voce dei lavoratori.
Noi stavamo chiedendo praticamente 7, alla fine chiedevamo per ogni ora lavorata in netto 7 euro l'ora, che per 6 sono 42 euro a giornata domenicale. Fra l'altro con l'aggravio che non è stato riportato, che questa proposta che noi abbiamo fatto è del tutto è anche molto modesta. Fra l'altro io sono rimasto, come il resto, diciamo pure sorpreso dalla moderazione che è venuta dall'assemblea. La capisco, perché comunque ci stanno i problemi, li sappiamo quali sono i problemi, la crisi, i ricatti occupazionali e quant'altro. Però, quindi è stata pure richiesta un miglioramento di maggiorazione domenicale molto modesto, che sta ampliamente sotto a quello che ci sta in generale nella grande distribuzione a Roma, perché io faccio presente che a Roma in molti contratti integrativi i lavoratori, per esempio di IKEA, da contratto integrativo prendono il 70% domenicale. Ok?
Pronto? Sì, infatti, ci sono. Riflettevo sul fatto che appunto questa deriva, come dicevi tu inizialmente, insomma, parte da lontano, parte dalla firma del contratto sul commercio. Sì, certo. Ci puoi sintetizzare brevemente quali sono i punti cardine di questo contratto nazionale?
Allora, il contratto nazionale del commercio è cascato a fagiolo, cioè quasi ha avuto una tempistica, diciamo, teutonica dopo tutto l'affare della Fiat. La Fiat, la cura Marchionne, è passata direttamente dal contratto dei metalmeccanici al contratto del commercio, no? Per cui la prima cosa che è stata colpita in maniera, io già lo ripeto, insomma, in maniera durissima, e fra l'altro secondo me si allargherà questa storia, è proprio il discorso della malattia, il pagamento dei primi 3 giorni di malattia, che si sono ridotti praticamente ai 4 eventi che ho detto. Dal quarto al quinto evento poi io faccio presente che se non intervengono i contratti integrativi, cioè se non si riesce con un movimento generale democratico dal basso a imporre alle aziende i contratti integrativi, dal quinto evento in poi centinaia di migliaia di migliaia di lavoratori del commercio prenderanno zero i primi 3 giorni, cioè perderanno 150 euro ogni volta che si ammalano. Io, insomma, questo mi pare molto importante. E stiamo a parlare dei salari che non sono dei 1500 euro come sbandierato in alcuni giornali, ma sta a parlare dei salari medi di 700-800 euro al mese, perché sta a parlare dei salari a part time.
Ma secondo te perché c'è stato tutto questo, insomma, infervorarsi da parte dei giornali anche a falsare le notizie, insomma?
Ma perché sicuramente sanno benissimo che prima o poi di come del bubone scoppia, cioè io ne sono convinto, nel senso che se continuiamo a proporre il nuovo contrattuale, per esempio il trattamento di malattia viene proprio levato, perché su questo contratto si sta reintroducendo il progetto di privatizzazione dei rapporti di lavoro che passano attraverso gli enti bilaterali, capito? E quindi la malattia loro la vorrebbero, secondo me, alla fine passare a gestione praticamente degli enti, i famosi enti bilaterali, cioè sono quegli enti fantomatici che in teoria dovrebbero, come dire, gestire tutta la privatizzazione del rapporto del lavoro tra sindacati confederali e grandi aziende. Questo vogliono fare.
Senti,
Leggevo ora, andandoci insomma a calare sulla realtà di Auchan, no? Insomma, leggevo che l'azienda nel 2010 ha avuto un fatturato pari a 3 miliardi e 40 milioni di euro, con una flessione in perdita del 3,5%, però nel Lazio questo 3% si riprende, quindi insomma un fatturato netto di 3 miliardi e 40 milioni di euro.
Ma infatti è quello che abbiamo contestato. Ma non è, tra l'altro questo dato è relativo, perché io contesto questo modo di ragionare che ci hanno anche molti, che ci hanno preso i sindacati confederali quando vanno al tavolo, perché un fatturato della multinazionale non si può vedere come spezzettato da un'intera, dall'andamento intero dell'azienda. Auchan non è, ha perso, cioè, tu qua ci davi un dato del 3,5, ma a livello mondiale la nostra azienda, uno un po' io di poi come lavoratore neanche, ma ha aumentato il fatturato dell'8%.
No, quindi c'è questa cosa qua, la dicevo.
Da che cosa c'è? Quindi l'azienda va bene. I dividendi azionari, siccome Auchan è un'azienda francese, quindi applica molto, e lo possiamo dire qua in radio, propone praticamente un azionariato di tipo sociale, per cui molti lavoratori lo possiamo dire, hanno accettato di prendere, di sottoscrivere delle azioni che comunque non sono quotate in borsa, delle azioni che poi su cui vengono poi distribuiti dei dividendi, no?
Sì, interna all'azienda.
I dividendi sono tutti positivi, ma perché è l'azienda a livello mondiale che fortunatamente va bene. Quindi il fatto che la cosa che poi infatti stranisce è che uno richiede un aumento salariale che è ampiamente, come dire, compensato da una situazione generale economica che, almeno per quanto riguarda questa azienda, è buonissima, cioè assolutamente positiva. Anche in Italia, fra l'altro, Auchan a parità di fatturato, insomma, non perde quasi nulla.
No,
bene,
ma infatti
insomma.
Io volevo arrivare a questo punto, infatti... dicendo appunto che l'azienda va bene, e appunto è assurdo il fatto che comunque vuole ancora continuare a mantenere salari comunque bassi, come dicevi tu, a fronte dei guadagni comunque alti.
Ma questo...
Fra l'altro questa nota la leggevo così per dare anche il quadro, no? La leggevo da una nota della UIL datata a gennaio di quest'anno, subito dopo la firma dell'accordo su commercio, in cui diceva, no, a fronte di questo dato c'è una perdita dell'azienda a cui noi lavoratori dobbiamo contribuire per non farci licenziare, e quindi è necessario, è scritto in eretto proprio, no? È necessario realizzare un aggiustamento su alcune leve, tipo i permessi e le maggiorazioni. Ma cioè, una buffonata da questo punto di vista.
Non è così, ecco, possiamo smentirla. Allora, io penso che il ragionamento, ma questo è un ragionamento che io propongo collettivamente a tutto il movimento sindacale, che è molto, come dire, frammentato, è che noi comunque andiamo a trattare con delle multinazionali, cioè le multinazionali tutto sommato, proprio perché sono multinazionali, quindi a differenza di molte aziende italiane, voglio dire, non è che campano soltanto sul mercato nazionale, stanno su diversi mercati, no? Quindi aprono continuamente in paesi dove comunque c'è una crescita economica esponenziale. Stiamo a parlare, ad esempio, Shani, che hanno aperto moltissimi nuovi punti vendita in Cina, dove ci stanno strepitosi fatturati, quindi non si capisce bene di che stiamo a parlare, questa cosa non sta nascendo in terra, queste sono aziende che stanno andando bene. Poi è chiaro, c'è chi, come dire, da un punto di vista del nostro paese non governa il processo, e quindi infatti io qua volevo tirar fuori questo problema. Allora, ieri Sacconi ci ha detto che bisogna spostare tutto su un terreno dei contratti aziendali. Ora, lasciamo sta il problema dei contratti, diciamo, di quello che dice Sacconi, che come sempre, come dire, è un po' un lascaro dell'attuale classe politica, ma i contratti aziendali non si riescono a fare, perché lì dove i contratti aziendali li vuole fare una forza sindacale che tutela i lavoratori, vengono bloccati, come appunto l'esempio è proprio questo qua di Casalbertone. Noi abbiamo fatto una richiesta tutto sommato molto moderata da un punto di vista della maggiorazione, e abbiamo trovato le porte chiuse, siamo costretti a fare scioperi su scioperi. Non so se mi spiego.
Certo, no, poi tra l'altro è corretto comunque appunto a maggior ragione ritornare a fare lotte sui contratti nazionali.
No, questo non significa non fare lotta ai contratti nazionali. Io volevo far vedere.
Sì, no, era un inciso che volevo fare. su questo argomento qua, insomma, la divisione che ne traggono i lavoratori dal fatto di appunto andare a contrattare azienda per azienda diminuisce poi la forza d'impatto rispetto ad alcune richieste.
Ma io sono perfettamente d'accordo, però c'è ancora una contraddizione più grossa, perché lì dove un governo di destra, liberista come questo, ti chiede, fa della ideologia liberista, come dire, il suo asse portante di destrutturazione di tutto quanto il contratto nazionale, grazie però soprattutto a CISL e qui una parte della CGIL, poi lì dove pure ci sono le condizioni per fare dei contratti aziendali, io questo voglio dire, cioè non vengono proprio, non tengono proprio in considerazione, quindi il contratto aziendale è tutta una cazzata, ecco quello che sto dicendo, perché lì dove ci stanno i rapporti di forza, poi l'azienda dice, ma io con te non lo faccio il contratto nazionale, perché lo devo fare? C'è il contratto nazionale.
Infatti c'è una truffa, è la truffa, insomma, da questo punto di vista.
Sì, ma infatti è una truffa, cioè, alla fine è un meccanismo truffa, che alla fine è soltanto un meccanismo per comprimere violentemente e ulteriormente i salari dei lavoratori.
Senti, invece, appunto, continuando a stare su Auschwitz, no? Insomma, Auschwitz, come dicevi tu, uno dei pilastri fondamentali per il loro profitto è lo sfruttamento e la precarietà dei lavoratori. Visto che, appunto, molti ascoltatori, insomma, sono giovani di questa radio, ci puoi raccontare com'è il lavoro in un centro commerciale, che significa viversi la precarietà in un centro commerciale come questo?
Ma intanto diciamo il problema, intanto diciamo l'altra questione un po' che sta venendo fuori è che comunque abbiamo tutte quante le assunzioni bloccate, quindi come dire, da noi non ci stanno manco più contratti a tempo determinato, ecco, questo da un anno a sta parte non ci stanno proprio più contratti a tempo determinato, perché c'è stata un'indicazione di bloccare praticamente tutti quanti le voci di spesa contrattuali. Poi come dire, la precarietà, ma non è la precarietà normale che sia, la precarietà dentro è la precarietà che c'è stava, che c'è sta dentro i posti di lavoro e che c'è sta dentro le fabbriche, soprattutto per quello che riguarda per esempio per le donne gli orari di lavoro, che secondo me sono abbastanza drammatici, nel senso che in Italia cianciamo di famose politiche di conciliazioni degli orari delle città, dei posti di lavoro per il soggetto debole femminile che va a lavorare, ma la realtà è tutta un'altra. Ad esempio la cosa più, la questione che uno si trova più grossa davanti è proprio l'uso improprio del part-time. Il part-time viene usato praticamente come tappabuchi, non esiste praticamente, vengono i contratti, i quadri orari che vengono firmati con orari misti, non diciamo con quadri orari part-time che danno la possibilità di, come dire, di conciliare la famiglia con il lavoro. No, questa cosa non c'è, ed è una delle cose fra l'altro più drammatiche. Per i giovani chiaramente praticamente c'è pure l'impossibilità di fare il doppio, lo so che è una cosa sbagliata, però come dire, poi i giovani devono pure sopravvivere, non possono vivere con 700 euro al mese. L'altra cosa drammatica che viene fuori è per esempio proprio perché il part-time viene usato in maniera selvaggia e non è più, si è fuoriusciti completamente dallo spirito della legge di 20 anni fa, che era sbagliata pure quella, però ormai abbiamo superato pure quella. E gli impediscono pure di fare il secondo lavoro, per cui questi giovani molte volte hanno un problema di reddito drammatico.
E okay? In che senso è vietato il secondo lavoro?
Il secondo lavoro in teoria, per la vecchia legge Dini, il secondo lavoro è, allora, se tu fai un part time devi avere praticamente un quadro verticale, un quadro di orari che ti permette di programmarti pure il secondo lavoro, ma se tu ogni giorno sei costretto a cambiare orario, so se mi spiego, il lunedì alla mattina, il martedì pomeriggio, il mercoledì poi l'intermedio, il lunedì poi inizia la mattina, poi non è possibile che tu concili un lavoro con un altro.
Certo, comunque c'è, se denota
che sia nero o non sia nero, però che esatta.
Infatti comunque c'è, si denota l'impossibilità di gestirsi non solo l'altro lavoro, ma anche i tempi di vita, sembra quasi un lavoro a chiamata.
Poi un'arma di ricatto che c'ha l'azienda quando poi devi fare i turni, questo crea praticamente un ulteriore, come dire, humus di questo tipo, che poi come dire, a calare drammaticamente il livello delle condizioni di vita dei lavoratori là dentro.
Certo, poi fra l'altro insomma in quei posti assistiamo
della giungla dei contratti.
Sì, sì, no, fra...
tu adesso dentro un centro commerciale, ma pure il nostro, trovi contratti con la domenica dentro, contratti che c'hanno la domenica dentro, qui abbiamo 7-8 tipologie contrattuali.
No, infatti volevo parlare pure di questa cosa qua, tutto adesso, insomma, vediamo entrando in questi grandi centri commerciali la arietà anche di mansioni che risaltano agli occhi, alcune cose cosiddette creative, insomma, le ragazze con i pattini, quelle che fanno le promozioni e quant'altro.
Il problema è che saltano nell'ottica che ormai sta passando, è proprio il mansionario che salta. C'è intanto una parte della giurisprudenza del lavoro che pare che gli vada appresso, e questa è una cosa molto, molto grave, che non c'è in nessuna parte d'Europa. Infatti io adesso volevo dire pure un'altra cosa, poi adesso la aggiungo.
Sì, sì, sì.
Nel senso che il mansionario è saltato, cioè bisogna dirlo chiaro. Il mansionario, cioè quelle le vecchie mansioni contrattuali, di contratto nazionale, non ci sono più, sono saltate perché sono oggetto di continui praticamente ricorsi in magistrato del lavoro, alcuni fra l'altro persi, questa è una cosa drammatica. Io faccio un appello ai magistrati democratici, stanno saltando i contratti nazionali, saltano attraverso queste cose. Per esempio, se il sindacato ricorre su delle mansioni e viene continuamente, come dire... se dà ragione sulle mansioni promiscue al datore di lavoro, è salta il contratto nazionale. Tra l'altro, certo. Io volevo dire un'altra cosa, sempre sulle aperture domenicali. Noi stiamo diventando drammaticamente il paese in cui, pure da un punto di vista della regolamentazione degli orari domenicali e di lavoro, stiamo diventando un paese del terzo mondo. Però io, gli ascoltatori lo devono sapere. Allora, nella nativa Francia, la domenica è ancora il giorno di riposo della stragrande maggioranza dei lavoratori francesi, attenzione, in Germania la domenica si chiude, in Austria la domenica si chiude, in Svizzera, invito pure gli ascoltatori ad andarsi a vedere sul sito dell'Ispettorato del Lavoro del Canton Ticino. In Svizzera, nel cantone italiano, la domenica si chiude e se un qualunque centro commerciale o negozio commerciale vuole aprire, deve chiedere il permesso ai lavoratori. Questa è la situazione in Europa. Noi non siamo in Europa, ecco, questo per dirvi quella situazione drammatica qual è.
Certo, insomma, abbiamo visto con anche il primo maggio, con tutte le polemiche a seguire, anche ipocrite e false.
Tra l'altro, la cosa grave è che poi si occupa una parte del mondo sindacale, ma quello solito, che ormai stavolta al collaborazionismo. Il problema, purtroppo, io continuo a denunciarlo, sono i flussi finanziari che legano aziende alle imprese attraverso i famosi enti bilaterali. Qui io vorrei anche denunciare una cosa, cioè la CGIL è latitante, cioè non ha firmato il contratto, però è latitante. Cioè non è che possiamo, io qui faccio un invito ai militanti, ai quadri di base della CGIL a smuovere qualcosa dentro, perché quando si è firmato, è vero che la CGIL non ha firmato il contratto, ma non ha firmato il contratto per far addormentare la situazione. Ora se continua ad addormentarsi la situazione, non è che la può svegliare, come dire, soltanto il Porta Pascioloscian, Casa Bertone, De Colladino o quant'altro, si rischia che fra 8 mesi la CGIL firma, perché dovrà firmare, perché sennò, come dire, ci saranno dei problemi. Già adesso io, da quello che so, ci saranno dei problemi sulla implementazione dei stenti bilaterali, no? Non so se mi
certo, certo, certo. Insomma, già di questo purtroppo abbiamo avuto modo di qui discutere e parlarne. Senti, un'ultima domanda, visto che insomma già sono 25 minuti. Quali sono le aspettative, le prossime mosse che farete, e come rispondono anche i cosiddetti clienti, fra virgolette, di Auchan, quando voi fate volantinaggio? Insomma, c'è solidarietà o meno?
Ma la gente, io continuo a dire, io adesso non so perché è stata costruita questa campagna che presuppone la guerra tra poveri, tra chi lavora non ce l'ha e chi ce l'ha. Che è una campagna di tipo diffamatorio, è una campagna che disunisce la coesione sociale dentro questo paese, è una campagna che, come dire, indebolisce ulteriormente il tessuto sociale che c'è dentro i quartieri, che non stanno in cielo e in terra, che è secondo me organica a un certo modo di pensare la società, una società autoritaria, una società in cui i lavoratori non hanno nessun diritto, in cui non hanno nessun potere. Detto questo, il rapporto che c'è stato con la gente a Casa Bertone a noi ci sembra, anche sul volantinaggio ci sembra abbastanza buono. Poi calcola, insomma, uno deve sempre farle capire le cose, però non ci sono stati grossi problemi, sinceramente. Anche questa cosa che è data in giro su problemi che ci stanno tra i lavoratori di Ocean Casa Bertone e Casa Bertone, non so, sono cose inventate. Anche perché, io lo dico qua, molti lavoratori di Ocean hanno la famiglia che vive a Casa Bertone, quindi non si capisce bene di che stiamo a parlare. Anzi, abbiamo ricevuto molti attestati di stima, certo, valgono per quello che valgono, però già è qualcosa. Come
certo, cioè, assolutamente sì. Senti, invece le prossime mosse, insomma, cosa vi aspettate e cosa state preparando?
Dobbiamo riunirci come coordinamento della Playa Club per Ocean e usciremo fuori con una lettera aperta in cui dai delegati del base come Flaga chiederemo praticamente un'assemblea tra tutti i lavoratori del commercio e tutti i delegati del commercio per arrivare un altro sciopero magari su base di cittadina, se ci sono le condizioni, perché tu sai benissimo che se non ci sono le condizioni scioperi è meglio non farli.
Certo, cioè, assolutamente, però è positivo il fatto che molto ci sia l'intenzione di coordinarsi comunque non solo fra gli altri Ocean ma di tutto il settore.
Tra l'altro io i lavoratori, ecco, io lo faccio un appello a tutti quanti, diciamo, gli ascoltatori della radio. I lavoratori di Ocean di Casa Albertone si aspettavano una grande solidarietà da parte di tutte le situazioni, perché voglio dire, noi possiamo fare pure forte pace, poi forte pace prima o poi viene spugnato, cioè parliamo di chiaro, nel senso che noi riusciamo ancora a scioperare come se scioperava una volta, però questa cosa non è che se non è coadiuvata pure da fuori, se non è coadiuvata pure dal lavoro anche giornaliero che bisogna fare in tutti i posti, anche negli altri posti di lavoro dove si sta, nel commercio e nel turismo, poi voglio dire, si esaurisce. Noi di questo ne siamo consapevoli.
Certo, poi fra l'altro
sì,
no, ma infatti questo appello è assolutamente corretto e giusto, insomma, molto condivisibile, anche perché chi si lotta nel sociale contro la precarietà è anche bene che comincia a fare passi in direzione di unità, insomma, passi già fatti in parte, però è meglio renderli ancora più condivisi, ancora più espliciti. Poi fra l'altro, insomma, un quartiere come Casa Bertone, che ha una fronte presenza di compagni, ma non solo quella di Casa Bertone, è giusto, insomma, l'invito tuo a politicizzare maggiormente la lotta che si fa in un settore, fra l'altro quello del commercio, che a Roma rappresenta uno dei settori più forti.
Ma ormai è diventato, insomma, il settore più importante, poi, parliamo certo. Di chiaro. Roma è una città terziaria e dei commercio, per cui sarebbe anche auspicabile che su questo c'è. Ecco, basta, secondo me basta anche partire da gesti molto semplici che poi appartengono pure alla storia del movimento operaio. Quando ci stanno gli scioperi con i picchetti, insomma, ci stanno i lavoratori, ma ci stanno tutte le situazioni che sono interessate a, come dire, amplificare quella lotta, a fare in maniera che i scioperi vengano amplificati a livello nazionale, oppure non è a livello cittadino. Se ci stanno, cerchiamo magari, come dire, che la prossima volta che ci stanno scioperi da noi, riusciamo a farlo pure da qualche altra parte, che sì, se noi famo solo noi, capisci il problema qual è?
Assolutamente sì. Guarda, io con questo appello che hai fatto, insomma, a cui mi accodo volentieri, E ti saluto, insomma, e penso che ci risentiamo per aggiornamenti nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, insomma, va bene? Grazie,
va bene,
Alfonso.
Io saluto voi, saluto i teleascoltatori, gli autoascoltatori, insomma, ci risentiamo.
Ok, ciao Alfonso.
Ok, ciao.
Non è una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non è una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo a come santa fa per cagnomu una caccia circonna, sino sa funna. Pensiamo a come santa fa per cagnomu una caccia circonna, sino sa funna.
Basta grattacei, cemento inquinamento, torniamo a Camporea a fare l'amore entro il fomento. Basta col progresso,
rosso, torniamo a tradizione. Casine del vino rosso, de che il san, de che il bon. La gente ora non fa più l'amore. Il mondo si è riempito di odio e di dolore. Ora dimmi dove che si andrà a finire. È ora di partire, è ora di reagire. Non possiamo ignorare guerre, lotte e morti bianche. Vite spezzate per pigliare due palanche. Non è questa la vita, non è certo realtà. Alziamo il baricentro e guardiamo a sempre in là. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione. Per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione. Per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo a come sa da fare cagno una caccia circonda. Si no sa funna, pensiamo a come sa da fare cagno una caccia circonda. Si no sa funna, sarà pur vero che la speranza è l'ultima a morire. Ma chi vive sperando poi come va a finire? Per quanto cerchi di essere civile, una rivoluzione è la migliore soluzione. Visto mai che cosa cagnano per loro. La situazione critica e ci critica fa buona, ma costruttiva insieme costruimmo un futuro. Si no facciamo a fine chi sopiglia sempre a cura.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione. Per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione. Per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo a come sa da fa per cagno una caccia circonda. Si no sa funna, pensiamo a come sa da fa per cagno una caccia circonda. Si no sa funna.
Cercherò una soluzione, ma senza ribellione. Per far sì che ogni persona possa gridare il suo nome a testa alta, urlate e basta. Non vi rimane che la voce per conquistare una piazza. Pochi giorni fa giravo per la mia città, con Alfa si diceva che può funzionare. Cantiamo per placare tutta questa gente infame, senza affondar col mondo che ancora gira male.
Me guardo un poco intorno e vedo che il mondo è cambiato. Chi rumega, chi stuzzega, chi multa e bucumpla. Mi ripeto nella testa quello che sarà sarà. Ma basta lamentarsi, bisogna darsi da fare. Caghe fuoco a chi ti obbliga a pensare come loro. Caghe fuoco a chi ti obbliga ad odiare come loro. Basta unirsi non solo uomo per sconfiggere tutti loro. Mi penso come testa e mi unisco a questo coro.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione. Per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione. Per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Ok, sono le 12:40, minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Se passiamo alla seconda corrispondenza di oggi, siamo con Enzo. Pronto Enzo, ciao.
Ciao a tutti.
Allora, Enzo è un lavoratore della Farmagap di Roma, compagno del Lusi, insomma. Diciamo intanto che cos'è la Farmagap. La Farmagap è un'azienda speciale farmaco-sociosanitaria istituita nel 97 dal Comune di Roma, che si occupa insomma della direzione delle farmacie comunali e anche della gestione di servizi e attività collaterali alla ASL. Ma da insomma un po' di mesi incombono sulla Farmagap le procedure di licenziamento collettivo per 64 dipendenti. Insomma, voi vi siete già organizzati nel tempo, in questi mesi, già sotto la regione, poi lo scorso 7 giugno davanti all'assessorato alle politiche sociali e domani...
I problemi sono sorti da quando si è installata... problemi seri per l'azienda e anche per il servizio sociale dell'azienda sono sorti da quando si è installata anche la giunta comunale nuova, da quella di Alemanno, perché per esempio nel servizio sociale dell'azienda, che è un servizio di emergenza per la fascia degli anziani di Roma, quindi un servizio molto importante per la città, noi siamo andati avanti per proroghe di un mese, di due mesi, con grande incertezza sul futuro e sull'assegnazione permanente del servizio. E in realtà abbiamo in due anni che lottiamo seriamente, siamo andati più volte in assessorato a chiedere che venisse data una prospettiva certa ai lavoratori, all'utenza, ma queste risposte non ci sono state. E circa fine maggio, quindi due settimane fa, sono arrivate invece le procedure di licenziamento collettivo per 64 lavoratori che sono sostanzialmente lavoratori del servizio sociale e alcuni amministrativi da parte dell'azienda. Ovviamente la nostra risposta è stata immediata e siamo andati immediatamente sotto l'assessorato per chiedere che intervenisse sull'azienda e facesse revocare i licenziamenti. Diciamo il 7 giugno è stata anche una giornata importante perché c'era una commissione in corso politico-sociale presieduta da onorevole Tredicine e abbiamo chiesto di essere sentiti immediatamente, visto che è assurdo e inaccettabile che una commissione si riunisca senza che i lavoratori licenziati possano dire la propria almeno, e quindi in realtà ci è stato impedito di salire in commissione soltanto con diciamo così una gridare la voce forte da parte dei lavoratori. Si è riusciti a mandare una delegazione su in assessorato, su in commissione, e si è discusso. C'è un impegno solo verbale al momento da parte della Commissione Politica e Sociale a reperire i soldi per prorogare il servizio fino al 31 dicembre. Ovviamente questo non ci basta perché qua si deve parlare di una prospettiva molto più a lungo termine per garantire un servizio assai importante, ripeto, per la città di Roma, per gli anziani, servizio di emergenza anche notturna e per 64 persone, 64 lavoratori.
Senti, ma qual è il motivo per cui si è arrivati al licenziamento collettivo intanto?
Ma guarda, innanzitutto noi questa avvio di procedura di licenziamento collettivo che l'azienda ha fatto secondo la legge 223 del 91, il motivo che è scritto è la mancata assegnazione del servizio dell'assistenza al telemonitoraggio da parte del Comune di Roma. Questo è il motivo principale che viene addotto dall'azienda. Ovviamente come organizzazioni sindacali abbiamo risposto immediatamente vedendo anche dei vizi di forma rispetto alla procedura avviata, però qua è chiaro che noi non vogliamo mica arrivare a un punto in cui la procedura va avanti e per cui arriveranno poi le lettere di licenziamento individuale, è chiaro questo, cioè questa situazione bisogna che si risolva immediatamente, tant'è vero che venerdì prossimo, cioè venerdì 17 giugno, c'è una convocazione di una nuova commissione politica e sociale con convocato anche l'assessore al bilancio Lamanda e la ragioneria del comune per affrontare la situazione e fare in modo che questi licenziamenti vengano immediatamente revocati, quindi che ci sia un intervento politico amministrativo e non sull'azienda, insomma. Questa è un po' la questione, quindi venerdì 17 dalle ore 13, dalle ore 10 alle ore 13, scusate, ci sarà questo presidio sotto l'assessorato a Viale Manzoni 16.
Senti, invece, insomma, sembra quasi che, anzi, senza quasi, insomma, il vostro istitutore, cioè il Comune di Roma, poi non vi affida le commesse.
Guarda, i problemi in azienda ci sono molteplici, inutile segnegarselo, cioè per esempio ci stanno un'applicazione di contratti nazionali differenti su uno stesso servizio sociale, ci sono due contratti diversi con retribuzioni diverse, c'è una gestione anche del servizio, diciamo così, sicuramente non buona. Il problema vero però è che i problemi sono tra azienda e comune, c'è un balletto, è un rimpiazzo di responsabilità che oggi determinano questa situazione. Per noi è inaccettabile, questo l'abbiamo chiamato il balletto della vergogna tra l'azienda e l'assessorato. È chiaro che se l'assessorato e la giunta non mettono dei soldi, non investono su un servizio che è di loro competenza, che è di loro proprietà, è evidente che non si fa un passo avanti. Quindi la responsabilità politica amministrativa rispetto all'azienda e al servizio è sicuramente della giunta e dell'assessore Belviso.
Questi servizi verrebbero affidati a qualcun altro o scomparirebbero?
Guarda, noi abbiamo avuto martedì 7 giugno, abbiamo avuto questo incontro anche con la Belviso successivamente al fatto che la delegazione è andata poi in commissione politiche sociali. La Belviso dice che il dibattito attualmente sulla farmaca è tra lei e l'assessore Lamanda, cioè ma è un dibattito tra chi come Lamanda vuole dipendere l'azienda Farmacap per fare cassa, quindi stiamo parlando di una dismissione di un'azienda importante, un patrimonio pubblico importante per fare gas, e un altro avviso che dice che invece lei vuole soltanto una trasformazione in società per azioni con il controllo pubblico al 51%. Ci siamo permessi di dire che francamente ci sarebbe anche una terza opzione, che è quella di mantenere un'azienda speciale pubblica, di rilanciarla seriamente e di valorizzarla come patrimonio pubblico, perché non è di proprietà di nessuna consorteria politica questa azienda. Questa azienda deve essere anche patrimonio dei cittadini romani e dei lavoratori.
Appunto, appunto. Ma i tagli al bilancio fatti dal Comune di Roma, insomma, influiscono sicuramente in questa dinamica qua. Ricordiamo, insomma, una riduzione
sicuramente, ma sembra che appunto stiano arrivando dei soldi dal governo nazionale, per cui mi sembra che anche le scuse delle restrizioni di bilancio rispetto a servizi importanti come questo nella città siano un po' campate in aria, ecco. Che quindi si debba risolvere. Noi confidiamo che il 17 si risolva immediatamente questa situazione, che vengano revocati i licenziamenti. Speriamo di rifare una nuova trasmissione entro la terza quarta settimana di giugno. Ci risentiamo per dire che almeno per il momento è risolta la situazione.
Certo, lo speriamo pure noi. Insomma, poi ricordiamo appunto la riduzione di bilancio era del meno 8% per l'assistenza pubblica e servizi alla persona, quindi voi rientrate in questo taglio qua di quasi 125 milioni di euro.
Esatto,
quindi, insomma...
esatto. Ma guarda, poi voglio dire, una situazione come quella italiana e quella di questa città in particolar modo, tagliare sui servizi sociali, tra l'altro con una popolazione anziana per esempio che è crescente e che crescerà nei prossimi anni, e non c'è un intervento strutturale organico da parte dell'amministrazione su questa fascia di popolazione, è veramente assurdo, sono scelte gravi e irresponsabili, probabilmente perché si deve privatizzare, perché si deve dare servizi agli amici. Vediamo cosa è anche il risultato oggi dei referendum. Sembrerebbe che il quorum sia superato, cioè, oddio, non vorrei portare sfiga.
Aspettiamo un altro po'.
Voglio dire, se il risultato fosse positivo, è chiaro che chiunque oggi voglia portare il discorso sulle privatizzazioni ulteriormente deve fare molti passi indietro. Ecco. Diciamo, sono diplomatico, parlo in maniera diplomatica.
No, appunto. Ma invece comunque le leggevo dai comunicati, insomma, rispetto a quello che è successo anche il 7 sotto l'assessorato, il dialogo fra voi e l'istituzione, che in questo caso è la controparte padronale, insomma, non sia stato dei migliori, insomma, la polizia.
Non è stato dei migliori. Diciamo che noi, è una richiesta che anche da statuto comunale, da regolamento comunale, che è quella che quando c'è una commissione ogni cittadino romano può ascoltare quello che viene detto nelle commissioni convocate. A noi questo diritto è stato impedito, diciamoci la verità. Alla fine soltanto alzando la voce e avendo un atteggiamento più risoluto, diciamo così, si è riusciti ad ottenere che la delegazione salisse su in commissione e anche a quel punto a parlare e a dire la propria. Però diciamo che c'è stata anche un'iniziale richiesta di autorizzazione del nuovo presidio, di problemi sull'autorizzazione, oggi pare che sia stata concessa per venerdì, ovviamente. Anche questo, rifacciamo una riflessione molto, molto chiara sugli spazi di agibilità democratica per i conflitti sociali che si determinano nella città di Roma, insomma, perché dei lavoratori che vengono licenziati, che chiedono con forza di ascoltare e di dire la propria rispetto ai licenziamenti per farli revocare denunciando alcuni scandali di gestione eccetera, non è assurdo che non vengano fatti salire e salvate anche il loro diritto.
Certo, poi
questo è chiaro.
Se non mi ricordo male, voi fra l'altro, insomma, avete partecipato alla rete Roma Bene Comune contro appunto i tagli di bilancio e quant'altro, perché comunque si vede.
Sì, tra l'altro stavo anche in delegazione c'era appunto l'assessore al bilancio in cui sono state rappresentate le questioni. Speriamo che se ne assume la responsabilità, che venerdì ce lo troviamo di fronte per discutere, insomma.
Senti, io leggevo dal sito dell'UCI che il presidio è convocato il 14 giugno, ma ci dovrebbe essere.
No, il presidio no, c'è stato, perché c'è stato uno spostamento della commissione, quindi il presidio è sconvocato il 17.
Ok, quindi 17 giugno.
Ribadisco, 17 giugno dalle ore 10 alle 13 a Viale Manzoni 16.
Sotto l'assessorato delle politiche sociali. Ok. Senti, ma diciamo, oltre questo incontro avete altre prospettive di mobilitazione? Pronto?
Concentrato l'attenzione, pronto?
Sì, adesso
concentriamo l'organizzazione, ci concentriamo sull'organizzazione del 17. Chiediamo, ovviamente, ci arriveremo anche con un appoggio dell'utenza, quindi anche di quella parte dei cittadini romani che usufruiscono dei servizi dell'azienda, ci arriveremo anche con delegazioni di lavoratori, di lavoratrici di altre aziende, che ci daranno sicuramente una mano, un appoggio, una solidarietà concreta.
Senti, ma appunto come rispondono i cosiddetti utenti, anche se il termine è brutto, insomma, dei servizi che date?
Cioè, gli anziani, le persone che diciamo usufruiscono del servizio, rispondono bene, sono molto vicini, sono molto solidari.
Solidarietà attiva.
Ovviamente sono persone che hanno oltre 65, 75, 80 anni, quindi insomma... Per la maggior parte di loro è una solidarietà a distanza, verbale, ma questo ci fa piacere, ovviamente.
Ok, va bene.
Significa che anche il servizio è utile e importante, e quindi ha funzionato bene fino ad oggi. E questa è un'ulteriore prova dell'assurdità di alcune scelte che vengono operate al momento dalla giunta e dall'azienda.
Quindi allora, insomma, in sintesi finale, in chiusura, possiamo dire che naturalmente il diniego dei licenziamenti collettivi continuare a mantenere pubblica la Farmacap sono, insomma, le due richieste.
No ai licenziamenti, no alla privatizzazione dell'azienda, perché i licenziamenti e la dismissione del servizio sociale sono diciamo l'inizio della privatizzazione dell'azienda, quindi lottare contro i licenziamenti, rilanciare l'azienda pubblica e no alla privatizzazione.
Ok, va bene Enzo, se non hai altro da aggiungere, insomma, ci risentiremo.
Credo di aver detto tutto, sì. Grazie a voi.
Sperando appunto di risentirci con buone notizie, insomma, rinviamo l'appuntamento da qui a qualche settimana, insomma.
Va bene, intanto noi ci vediamo venerdì 7 dalle ore 10 alle 13 a Viale Manzoni 16. Grazie.
Ok, ciao a te.
Ciao.
Ok, allora noi andiamo a finire anche per oggi la trasmissione di Corrispondenze Operaie, rinviandoci appunto a lunedì prossimo ed invitando oggi naturalmente a continuare ad andare a votare per i referendum che sono votazione ancora in atto fino alle ore 15. Con questo vi ringraziamo dell'ascolto e un saluto, e rimanete in onda con Radio Onda Rossa.
No, non può continuare il massacro dei lavoratori, non sarà più.